A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Le 10.36, un buongiorno, un ben trovati da Sara Milanese a questa puntata di A come Atlante che come ogni giovedì vi porta in Africa. E oggi dedichiamo tutta la nostra puntata al conflitto in corso nell'est della Repubblica Democratica del Congo, dove circa una settimana fa il gruppo ribelle M23 ha lanciato un nuovo assalto a Goma, città capoluogo della regione del Nord Kivu che si trova al confine con il Ruanda. Ecco, in pochi giorni i ribelli sono riusciti ad entrare in città, affermano ormai di averne il controllo. La situazione non è chiara perché l'esercito regolare congolese che è presente sul posto in un primo momento aveva negato, parlando del fatto che gli scontri appunto erano ancora in corso. Però i ribelli nelle ultime ore hanno anche annunciato di aver preso il controllo dell'aeroporto cittadino e al loro fianco combattono anche le truppe regolari ruandesi. Ecco, da sempre le autorità della Repubblica Democratica del Congo denunciano il sostegno del Ruanda alle milizie armate, non solo all'M23, ma anche agli altri gruppi armati, tutti i gruppi che puntano a destabilizzare la situazione nel territorio anche per depredare le ricche risorse del sottosuolo di queste regioni del Congo. Le Nazioni Unite negli anni scorsi hanno raccolto prove e testimonianze a sostegno di queste denunce. Ora la presenza, testimoniata da più fonti, dei militari ruandesi rende ormai evidente e inconfutabile questo sostegno anche a quei governi occidentali che per anni hanno fatto finta di niente e che hanno continuato a fare affari con il governo di Kigali, che è da 25 anni ormai ha lo stesso presidente, Paul Kagame. A completamento di questa breve sintesi, devo ancora una volta sottolineare che queste regioni orientali del Congo, a partire proprio dal Nord Kivu dove ci troviamo, hanno un sottosuolo ricchissimo, dall'oro al rame fino al coltan e al cobalto, che come sappiamo sono minerali cruciali soprattutto per le industrie tecnologiche, ancora prima che per la transizione energetica, perché sono componenti fondamentali di computer e smartphone. Ora però ci concentriamo su Goma, sui combattimenti e sulla situazione umanitaria, e lo facciamo perché ci colleghiamo con il nostro primo ospite, Lorenzo Timpone, che per l'ONG italiana AVSI è responsabile paese in Repubblica Democratica del Congo. Grazie Lorenzo, benvenuto.
Salve, buongiorno, grazie a voi.
Ecco Lorenzo, chiariamolo subito, non ti trovi a Goma in questo momento, sei in Italia, ma vivi in Repubblica Democratica del Congo, quella regione dove AVSI ha diversi progetti, la conosci molto bene. Quali sono le ultime notizie che hai ricevuto dai tuoi contatti a Goma e nella regione?
Sì, noi operiamo a Goma ormai dall'inizio degli anni 2000, io sono lì da circa un paio d'anni, abbiamo la nostra sede principale lì, abbiamo evacuato l'ultima persona espatriata 3 giorni fa verso Kigali. Le notizie che abbiamo parlato stamattina anche coi colleghi, nonostante la rete elettrica sia stata compromessa dai combattimenti, siamo riusciti tramite i telefoni satellitari a sentire i nostri colleghi giù in loco. La situazione tende a stabilizzarsi, la parte sud della città è ormai tranquilla e controllata dall'M23, a nord ci sono ancora delle sacche di resistenza, per cui ci sono ancora dei piccoli scontri in alcuni quartieri, ma comunque la tendenza è quella, va verso la stabilizzazione.
Resta che Goma è una città molto popolosa e che molte persone restano intrappolate in città. Immaginiamo anche la difficoltà a cercare di fuggire.
Goma è una città che è accerchiata ormai da più di un anno, con fronti a circa 20 km di distanza dalla città. A sud ha il lago, ad est invece ha il Ruanda, che ha chiuso le frontiere già 3 giorni fa. L'aeroporto è stato chiuso settimana scorsa, il porto 3 giorni fa, la frontiera 3 giorni fa, per cui non c'è via d'uscita alla città. Ed è una città che aveva una pressione di sfollati già da un paio d'anni di quasi 2 milioni di persone. 2 milioni di persone che si accalcano ai margini della città significa una situazione umanitaria molto grave.
Ecco, cerchiamo di descriverla un po' meglio questa situazione umanitaria, anche perché con gli scontri che ci sono stati, immaginiamo anche la presenza di feriti e la difficoltà di avere accesso ad un'assistenza sanitaria. Che cosa ci puoi raccontare di quali potrebbero essere, di quali sono le necessità in questo momento dei cittadini di Goma?
Ma hanno parlato attualmente di 100 morti, ma dalle testimonianze che abbiamo le strade son piene di cadaveri, quindi ci aspettiamo che questo numero tenda a salire. Sappiamo che OCHA e le Nazioni Unite stanno negoziando un corridoio umanitario, per cui dovremo avere, speriamo, presto la possibilità di riuscire a fornire aiuto alla popolazione. Ci aspettiamo una situazione tragica, ovviamente, era una situazione tragica già prima di questi scontri. Goma era l'unica safe zone del Nord Kivu, perché il Nord Kivu era quasi completamente già controllato dall'M23 e le persone scappavano venendo verso Goma. La situazione umanitaria è grave, e allo stesso tempo il Congo ormai da anni ha una riduzione tendenziale dell'aiuto umanitario, per cui non riuscivamo già da tempo a rispondere, non riuscivano le Nazioni Unite con quelli che erano i fondi che ci ritrovavamo, per cui non si riusciva a volte neanche a dare una tenda a uno sfollato che era costretto a dormire nel fango nella stagione delle piogge, in una situazione in cui poi ovviamente si sviluppano malattie, situazioni in cui ovviamente ci sono fenomeni che aumentano in maniera proporzionale al numero di sfollati, che sono ovviamente la criminalità, i matrimoni prematuri, il lavoro minorile e tante altre problematiche che si creano quando tante persone vivono in una condizione di povertà estrema.
Raccontiamo qualcosa anche di questa regione. Non è facile raggiungere Goma, è una regione anche difficile appunto da raggiungere, e con le miniere che sono a pochi chilometri di distanza dalla città. Abbiamo raccontato più volte, insomma, della ricchezza del sottosuolo di quest'area del Congo.
Sì, era proprio quello un po' il ragionamento anche che noi facevamo cercando di analizzare la situazione, perché Goma è circondata da queste miniere, diverse miniere. Ovviamente il Congo è uno dei paesi più ricchi al mondo e questo è un po' causa cioè anche di tutto questo interesse internazionale di privati. Le miniere sono molto vicine, si stima il 50% del coltan, quindi del tantalio e della columbite utilizzati dall'industria high tech. 50% presenza del coltan solamente nella regione del Nord Kivu mondiale, quindi ovviamente una regione che desta particolare interesse. La ministra Wagner, la ministra degli esteri congolese, nell'ultimo Consiglio di sicurezza ha stimato l'estrazione di coltan a circa 150 tonnellate di coltan estratti settimanali dal gruppo M23.
E questo la dice lunga, appunto, sulla condanna che hanno queste regioni così ricche e così preda anche di conflitti, insomma, che purtroppo pesa sulla popolazione soprattutto. Non è questo il primo attacco dei ribelli, in particolare nella città. Nel 2012 forse si erano già spinti fino alla presa di Goma. I ribelli l'avevano lasciata però dopo pochi giorni. Ora tu citavi la possibilità forse di aprire un corridoio umanitario. È questa la prospettiva più ottimista che possiamo pensare per i prossimi giorni? Potrebbe essere questo l'unico sviluppo positivo?
Crediamo di sì, crediamo che la situazione non sia simile a quella del 2012, in cui la città è stata controllata solamente per 7 giorni e poi l'M23 rientrato, poi si è trovato un accordo nel 2013. Questo accordo non è stato rispettato, per cui l'M23 ha ripreso le armi nel 2021. Attualmente è una situazione, gli equilibri, non sappiamo quali sono gli equilibri che si ricreeranno, per cui probabilmente non crediamo che sia un'azione di pochi giorni, ma che possa durare, per cui la prospettiva più positiva per noi sarebbe un accordo politico, perché questo è un problema politico, non è un problema umanitario. Noi come umanitari cerchiamo di fare il possibile, speriamo in un corridoio umanitario ci dia la possibilità quantomeno di accedere alla città e di rispondere ai bisogni primari.
Ecco, ci sono una serie di compagnie aeree che hanno già cancellato i loro voli dall'Europa per Kinshasa. Tu speravi di ripartire, di rientrare nel paese a breve, resti convinto
sì.
di ritornare?
Sì, io dovevo partire per Goma settimana scorsa, poi mi è stato cancellato il volo e partirò per Kinshasa martedì. Sì, sarò a Kinshasa martedì e cercheremo di gestire le operazioni da lì, perché noi lavorando in tutto il paese abbiamo anche altri interventi da portare avanti e quindi abbiamo tutta una serie di operazioni da svolgere.
Lorenzo, allora intanto grazie mille per essere stato nostro ospite per questo racconto e ti auguriamo davvero un buon lavoro, un in bocca al lupo, magari avremo occasione di risentirci nelle prossime settimane per raccontare lo sviluppo anche di questo conflitto che speriamo si chiuda al più presto. Grazie ancora.
Grazie a voi, buona giornata. Grazie.
Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire.
Ecco, e quello che sentite è il presidente della Repubblica Democratica del Congo, Félix Tshisekedi, che ieri sera si è rivolto ai congolesi in un discorso in televisione. L'avete sentito, ha parlato di una situazione sempre più critica, ma ci facciamo raccontare un po' meglio che cosa ha detto ai congolesi il presidente da Giusy Baioni, giornalista che segue da tempo le vicende congolesi e che ci aiuta sempre a raccontare cosa succede in questa regione. Buongiorno Giusy, ben trovata.
Grazie, buongiorno, buongiorno.
Allora, si è forse esposto in un modo che raramente aveva fatto in passato Tshisekedi. Che cosa ha chiesto, che cosa ha raccontato ai suoi cittadini ieri sera in questo discorso televisivo?
Partiamo col dire che questo discorso era annunciato e atteso da 2 giorni almeno, quindi si era creato una grossa attesa rispetto ai contenuti da quello che sarebbe stato annunciato. Attesa che in parte è andata delusa, perché molti congolesi si aspettavano parole forti, qualcuno addirittura temeva oppure auspicava, a seconda dei punti di vista, una dichiarazione di guerra vera e propria nei confronti del Ruanda. Tutto questo non c'è stato. Tshisekedi si è rivolto al suo paese con toni, devo dire, abbastanza concilianti, nel senso che ha esortato alla resistenza e alla resilienza, ha condannato gli atti di violenza che abbiamo visto avvenuti soprattutto in capitale nei confronti delle ambasciate straniere, eccetera. Ha espresso solidarietà nei confronti della popolazione che vive in questi giorni sotto assedio a Goma, però con parole abbastanza generiche, oserei dire un po' fumose anche. Non ha sostanzialmente dato alcun annuncio concreto. Ha ribadito che stanno studiando la situazione, che stanno mettendo in campo delle risposte che arriveranno, ma senza dire nello specifico, nel concreto, che tipo di risposte il governo congolese stia pensando di organizzare. Al contrario, invece, ha fatto appello alla popolazione, sia quella residente in Congo che quella della diaspora, chiedendo una partecipazione di tutti, anche a livello economico. Ha chiesto ai giovani di arruolarsi in massa per difendere la patria. Ecco, insomma, tutto un discorso che francamente ha lasciato così molta delusione nei confronti di quello che ci si poteva aspettare. Le uniche parole decise che ci sono state sono andate alla comunità internazionale, che è stata accusata in maniera molto netta di silenzio e di inazione. Ecco, questo è un po', sì, è un po' il punto del discorso.
Giusi, mi sembra che ci sia una conferma da quello che ci racconti della debolezza delle istituzioni centrali, no, congolesi, di Kinshasa, nel gestire questo paese così, così ampio, no, così vasto. E da sempre c'è una difficoltà anche nel riuscire ad avere il controllo della situazione in queste regioni al confine con il Ruanda, tanto più a conferma di questa difficoltà non solo l'esercito che a Goma non è riuscito a mantenere le posizioni, ma anche un allargamento del conflitto che si registra nelle ultime ore anche nelle regioni, per esempio nella provincia del Sud Kivu.
Sì, questa notizia è di ieri. Da ieri pomeriggio sono segnalati movimenti di truppe dell'M23 che sta scendendo da Goma, costeggiando il bordo occidentale del lago Kivu, andando in direzione di Bukavu, che è il capoluogo del Sud Kivu, che è un'altra zona molto importante e strategica. Quindi se ci si aspettava che la presa di Goma potesse aver in qualche maniera accontentato, soddisfatto questo gruppo armato, in realtà così non è, ed è evidente che le loro mire vanno ben oltre. Aggiungo una cosa, l'M23 è in coalizione con un gruppo più ampio, una specie di federazione di gruppi armati che si chiama AFC, Alleanza del Fiume Congo. Il capo di questo gruppo si chiama Corneille Nangaa, adesso non vorrei addentrarmi troppo, però è singolare, forse questo vale la pena raccontarlo, perché questo Corneille Nangaa era il capo della commissione elettorale che ha guidato le ultime elezioni che avevano portato al potere Tshisekedi. Ora, da un certo punto in avanti, tra Tshisekedi e Corneille Nangaa c'è stato uno scontro feroce. Nangaa è scappato dal paese, per un periodo non si è più visto, e poi è ricomparso annunciando la creazione di questo gruppo Alleanza del Fiume Congo. E l'M23 è entrato subito a far parte, quindi sostanzialmente siamo davanti a una federazione di gruppi armati che, come obiettivo dichiarato ancora ieri, ribadito da questo Nangaa, l'obiettivo finale è prendere la capitale Kinshasa. Quindi la situazione è ben più grave di quello che può sembrare, e a conferma di questo cito soltanto il fatto che l'ambasciata degli Stati Uniti in Congo aveva già lanciato un'allerta chiedendo ai propri cittadini di prendere i primi voli commerciali disponibili e partire. Ieri sera ha alzato l'allerta a livello 4, che è quello massimo, chiedendo in maniera molto decisa di lasciare il paese, non soltanto il Nord Kivu, il Sud Kivu, ma tutto il paese, nel più breve tempo possibile, sì.
E in tutto questo mi sembra di non vedere nessun tipo di reazione da parte invece del vicino Ruanda, che mai come in passato è stato coinvolto direttamente, no? Con delle accuse, delle richieste dirette anche da paesi occidentali che finora magari non si erano spinti fino a una dichiarazione così evidente del suo coinvolgimento nel conflitto nell'est del Congo.
Sì, partiamo dal dire che Ruanda ha sempre risolutamente negato ogni suo coinvolgimento, e l'ha fatto ancora in questi giorni persino davanti al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove ci sono stati in 2 giorni 2 riunioni d'urgenza, e questo ce la dice lunga. Tuttavia sappiamo bene che da anni e anni i gruppi di esperti delle Nazioni Unite documentano, dati alla mano, foto, testimonianze, tutto quello che serve, documentano la presenza di truppe regolari ruandesi sul terreno del Congo. Quindi questo è un fatto acclarato, direi ormai. In questi ultimi giorni è stato appunto ribadito anche al Consiglio di Sicurezza ONU. Le truppe regolari ruandesi sono entrate in massa nel territorio congolese, passando la frontiera, a supporto del lavoro che sta facendo l'M23A. Quindi il coinvolgimento diretto del Ruanda è fuori di dubbio, la loro presenza sul terreno e ovviamente, come si diceva anche prima con chi mi ha preceduto, il controllo non è soltanto quello del territorio, ma soprattutto quello delle miniere, che sono le più importanti al mondo per quanto riguarda l'estrazione del coltan.
Assolutamente. Resta una situazione molto incerta, quella di Goma e di tutta quanta la regione. E come raccontavamo giustamente con Lorenzo Timpone di AFSI, ecco, non è facile nemmeno avere chiara qual è la situazione, no?
No, sappiamo che Goma è sotto controllo ormai. Sì, c'è stata qualche scaramuccia, qualche piccolo scontro, anche segnalato anche ieri sera in periferia, ma Goma sostanzialmente è sotto controllo dell'M23A. Ci sono alcuni italiani ancora presenti in loco che faticano a mandare informazioni. La popolazione locale residente non riesce più da giorni a comunicare. Io sono in contatto con diverse persone che vivono qua e che hanno parenti, amici dentro Goma. Ormai la città da giorni è senza elettricità e quindi non c'è modo neanche di ricaricare i telefoni. Oltretutto le trasmissioni sia per i cellulari, ma anche le trasmissioni della RTNC, che è la TV nazionale, le trasmissioni radio, eccetera, sono tutte interrotte. Quindi Goma è tagliata fuori dal resto del mondo in questo momento.
Ed è un motivo in più per cercare invece di mantenere accesi i riflettori su questa situazione. Grazie Giusy Baioni per averci dato una mano anche oggi a parlare di questo conflitto. Ci dobbiamo fermare qui, speriamo di risentirti per parlare invece di notizie che finalmente arrivano, di cessate il fuoco, comunque di una soluzione positiva nei prossimi giorni. Intanto buona giornata, alla prossima.
Grazie, grazie.
Proprio gli ultimi secondi per questa puntata di A come Atlante dedicata all'Africa. Io, Sara Milanese, vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Una buona continuazione, una buona giornata.